E allora, sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza Bastioni di Orione in versione extra large, perché manca
Nico.
Nico di Healing Frequency, ma alle 21.30 risentirete finalmente un po' di musica, perché
sono già pronti a rifocillare.
Si stanno rifocillando a bordo campo i prossimi
Outsider Evening, in questo caso
Evening, perché un evening infatti, quindi preparate le orecchie. E allora noi quest'ultimo quarto d'ora veramente avremmo voluto, ci avrebbe fatto piacere parlare
dedicarlo
con Chiara Cruciati per parlare un po' di questo dei curdi e delle, come definirlo, dell'ennesimo tradimento da parte dell'Occidente dei curdi, tradimento, sequela ai tradimenti che sono iniziati diciamo nel 1920 con gli accordi di Sèvres, quando di fatto hanno promesso un referendum per il
e un anno dopo
poi
gli hanno tolto tutto il territorio.
Questo poi continuò a Losanna nel 23, insomma le sequele di tradimenti da parte dell'Occidente sono parecchie. E
non ultimo quello americano,
certo.
Ultimo solo come sequenza, perché quell'abbandono ai carri armati di Erdogan in Rojava, dopo che erano stati le truppe d'assalto che avevano risolto la questione ISIS, è veramente una cosa degna degli americani, d'altra parte degna
degli
americani.
Utilizzati come fanteria, diciamo così, degli americani in questa in quella guerra nel nord della Siria, e poi naturalmente sottoposti e abbandonati alla ritorsione, alla vendetta dei turchi.
Noi avevamo pensato anche di coinvolgere Murat, perché pur essendo turco ha una visione piuttosto libera e spesso più filo-curda dei curdi, si potrebbe dire. Ha anche molti amici e molti... aveva già anche quando era a Istanbul. Non poteva intervenire stasera, però si direbbe che... è stato da lui che ho preso spunto, in realtà, quando mi era venuto in mente, ho proposto a Giacomo di parlare dei curdi, perché aveva mandato anche lì un tweet, aveva fatto un tweet in cui il giorno prima che ci fosse l'ignobile accordo scandino-erdoganiano, aveva postato una posizione di un ministro, turco, che diceva che adesso si potrebbe anche immaginare un'operazione speciale, ha proprio usato la parola operazione speciale, per proteggere i confini turchi meridionali, riferendosi alla Siria, ovviamente, quindi a Rojava di nuovo.
Adesso hanno le mani libere, di fatto.
Sì, d'altra parte ci troviamo di fronte a uno che è uno dei tre protagonisti degli accordi di Astana. L'altro è Putin e il terzo è l'Iran, che ha chiesto oggi di essere compreso tra i BRICS, di cui parlavamo prima, certo, con Sabrina e simili. Ha proprio un po' l'aria di essere l'epilogo di quegli accordi di Astana, dove che sono partiti dalla guerra in Siria, che per risolvere la guerra in Siria, di nuovo appunto ci ritroviamo con i curdi in mezzo, che l'hanno per parte loro risolta, dall'altro lato arriviamo alla spartizione vera e propria che hanno rappresentato questi accordi di Astana. E per quello avevo anche pensato di chiamare Antonella De Biasi, che ha scritto un libro che è uscito, l'abbiamo fatto uscire perché l'abbiamo fatto come G0 a novembre, ma sembra scritto oggi, ha delle intuizioni contemporanee per spiegare quello che sta avvenendo nel mondo, che sono veramente brillanti. Brillanti anche perché appunto la spartizione sta davvero avvenendo, è scoppiata questa storia dell'Ucraina, che non ci si aspettava tanto, ma nel libro di Antonella se ne parlava, e si parlava soprattutto di Kaliningrad, che è quell'esclave di russa sul Mar Baltico, che è stata in questi ultimi giorni a lungo citata, proprio perché è zeppa all'inverosimile di basi militari, ma contemporaneamente con gli accordi della NATO con i due paesi scandinavi che hanno tradito nuovamente i curdi, diventa un lago NATO, il Mar Baltico, dove ci sono solo Pietroburgo e appunto Kaliningrad, della vecchia Königsberg, che vi si affacciano. E quindi poteva essere interessante inanellare il discorso, raccogliendo sia quello che si è detto con Sabrina e con Marco Dell'Aguzzo prima su G7 e BRICS, e arrivare a questa
nuova, e ricollegare il tutto. Poi a proposito del Baltico, sempre citando questa nuova elaborazione della concezione strategica della NATO, che è una lettura da una parte inquietante e dall'altra piuttosto interessante, si parla esplicitamente degli interessi della NATO per quanto riguarda appunto l'area del Baltico, e poi si fa riferimento alle conclusioni del summit della NATO di Bucarest nel 2008, in cui si faceva esplicito riferimento alla possibilità che la Georgia e l'Ucraina entrassero dentro la NATO, e quindi già nel 2008 c'era questo processo, diciamo, che adesso la NATO rivendica esplicitamente. E poi, tornando all'accordo che viene definito trilateral memorandum, ci sono dei punti piuttosto disgustosi, direi, perché la Finlandia e la Svezia, leggo direttamente, confermano che il PKK sarà definito un'organizzazione terrorista, e quindi fanno di tutto, addirittura si impegnano anche a fare delle leggi all'interno del sistema, del loro sistema legislativo, per colpire le attività del PKK, e poi addirittura si impegnano Turchia, Finlandia e Svezia a combattere la disinformazione, a prevenire attraverso delle leggi interne l'abuso della promozione delle organizzazioni terroristiche. Quindi chiunque farà solidarietà nei confronti del popolo curdo e delle sue organizzazioni verrà punito. Qui parliamo oltretutto della presenza in questi due paesi di circa 120.000 curdi, che non sono pochi, e poi si fa esplicito riferimento al supporto all'IPG PD. Si parla anche, in realtà, anche di Fetto sarebbe l'organizzazione di Guleiman, che fu protagonista del colpo di Stato del 2016, ma in realtà questo accordo è un accordo che serve solamente a colpire i curdi, non solo, ma anche a consentire la fine dell'embargo delle armi nei confronti di Erdogan, tant'è che adesso hanno ricevuto gli F-16, probabilmente riceveranno anche gli F-35, e quindi la Turchia continuerà ad armarsi in funzione anticurda, naturalmente.
Sì, per continuare a essere il secondo più grosso esercito NATO che si possa annoverare. Appunto, quei 45 compagni che si trovano profughi in Scandinavia sono la punta più disumana dell'accordo. Probabilmente Erdogan a quello puntava per ragioni interne, perché può sbandierare in patria, e le elezioni sono nel 2023, che ha risolto brillantemente, come suo solito, con questi maneggi levantini, una delle questioni che in patria sono piuttosto importanti. Pensate solo alla canea che si è scatenata ieri perché la Francia, giustamente la magistratura francese, non ha estradato 10 compagni che sono scappati lì 40 anni fa, chiamando Pietro Stefani, che di tutto si può dire di quello stalinista, ma che fosse brigatista no, eppure l'hanno chiamato persino così. Ecco, per l'Italia, per gli italiani, per i giornalisti italiani, si nasce subito questa specie di reazione di servi immediata. Ecco, la stessa cosa avviene a maggior ragione in Turchia, visto che è ancora più nelle mani del governo l'informazione. D'altro lato, quello serve a Erdogan per ragioni interne, ma mirava soprattutto a evitare l'embargo, perché per i suoi droni, i famosi Bakhtiar, che smercia in tutto il mondo, aveva bisogno di una tecnologia che ha dovuto andarsi a cercare altrove, perché appunto c'era l'embargo da parte della Svezia. E quindi questo consentirà maggiori traffici, maggiori affari.
Certo, nonché anche la proiezione turca esterna verso altre aree che possono essere il Corno d'Africa, che sono altre parti del Medio Oriente, che possono essere la Libia. Peraltro Erdogan ha tutta una serie di mercenari che utilizza appunto in Libia, che ha utilizzato in Siria, che ha utilizzato anche nel Kurdistan, che utilizza abilmente quando si tratta di fare degli interventi militari senza sacrificare, come dire, i soldati turchi. E quindi la NATO non ha nessun problema, diciamo, a considerare come parte della propria organizzazione un personaggio del genere, un governo dove peraltro chi torna nelle carceri turche muore, cioè nel senso che c'è sicuramente un livello di repressione soprattutto nei confronti dell'opposizione curda, per cui il rimpatrio in Turchia significa quasi la morte certa per questi esuli. E la presenza, i turchi hanno già da tempo dimostrato che puntano a un obiettivo ben preciso, quello di disarticolare quella che è stata l'esperienza del popolo curdo, soprattutto nelle aree liberate, perché era l'esperienza di una società diversa, una società che in pratica era abbastanza unica in quel contesto, nel contesto medio orientale, e che cercavano di ricostruire all'interno di un ragionamento che aveva a che fare con l'eguaglianza, con i diritti delle donne, e tutto questo naturalmente stride verso anche un modello di società come quella turca tradizionale che vuole imporre Erdogan da quando è al potere. Ma il fianco sud della NATO è sempre stato, come dire, coccolato a Washington fin dai tempi del colpo di Stato dei militari del 1980, che fu un colpo di Stato finanziato e sostenuto dalla NATO in funzione, all'epoca si diceva anticomunista, e questa parolina giustificava tutto, dai colonnelli greci ai tentativi di colpi di Stato in Italia, al franchismo in Spagna, quindi il fianco sud della NATO è sempre stato appunto molto sensibile da questo punto di vista, e poi adesso naturalmente con la nuova espansione della NATO, che appunto viene definita al di là dei confini atlantici, è ancora più importante.
Sì, la NATO appunto del Mediterraneo orientale che vede anche le strategie di diplomazia spicciola con accordi tra quelli che erano i peggiori nemici tra loro, i peggiori rivali, come sauditi e turchi insieme, israeliani, tutti in uno stesso, emiratini che si accordano su anche in questo caso la spartizione in una sorta di Pax Americana che si estende su tutto il Medio Oriente, vede come sempre tre elementi che ne patiscono le conseguenze, e forse questa volta finiranno anche con essere sterminati, e sono i soliti, ovvero curdi di cui parlavamo prima, Sahrawi, che vedono l'accordo tra Spagna e Marocco, che poi si è evidenziato così bene a Melilla giusto tre giorni fa, con 37 morti massacrati di botte dal braccio armato marocchino di Sanchez.
E anche i palestinesi.
E poi i palestinesi.
Dimenticati, fra virgolette, anche se poi lo stesso, gli stessi organi di stampa americani come il New York Times, nella loro inchiesta, hanno esplicitamente detto che ormai l'esercito israeliano uccide i giornalisti a sangue freddo, ma tutto questo non ha avuto nessun effetto naturalmente rispetto ad Israele. E quindi questi popoli costituiti fra virgolette dimenticati che vengono sacrificati ulteriormente in nome della realpolitik, e questo coinvolge anche paesi che fino adesso abbiamo considerato evoluti, tolleranti, come la Svezia e la Finlandia. E evidentemente, insomma, il percorso della socialdemocrazia poi non è tanto diverso da...
E anche del non allineamento, perché adesso evidentemente tutti devono in qualche modo allinearsi o da una parte o dall'altra.
Sì, non si può più stare in mezzo, come dire. Bene, si fa per dire. E allora 21:30 precisissimi, concludiamo qui questa versione un po' più lunga, diciamo così, di allargata. Bastioni di Orione, e quindi vi lasciamo in compagnia di Outsider. Buona fortuna, allora rimanete sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
Con una coppia inedita o semi-inedita di Outsider Evening.